Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播网.
Chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Verona, dove abbiamo in linea Fabio Taggetti. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Fabio.
Ciao, ciao a te e ciao a tutti.
Fabio Taggetti, insegnante di lingue. Proprio qualche giorno fa c'è stata la giornata mondiale della madrelingua. È una giornata dedicata all'apprendimento e allo studio delle lingue. Ecco, tu che sei un addetto ai lavori, che cosa è cambiato in questi ultimi tempi per quanto riguarda l'apprendimento delle lingue, no? Sia dal punto di vista didattico che anche nella vita quotidiana, perché chiaramente la lingua la si impara anche in altri ambiti, no?
Sì, ci sono vari aspetti che sono sicuramente cambiati nel corso di questi anni o decenni addirittura. Io mi ricordo che quando cominciavo a insegnare l'inglese non era come era considerato adesso, insomma, quindi la tecnologia non era entrata così tanto ovviamente, quindi adesso, tanto per farti un esempio, no, con gli studenti che devono fare queste chiacchierate, molto chiacchierate, un discorso qualche volta, si chiama PCTO, no? Cioè questi devono lavorare per un po' in azienda e dopo anche per avere qualche indicazione lavorativa sul futuro, e quindi chiedono nelle aziende, mi ricordo che fino a 10-15 anni fa chiedevano prima di saper usare il computer, certi programmi, e poi l'inglese. Adesso è cambiato, adesso si dice la prima cosa è l'inglese, poi vedi se sei capace di usare magari questo programma oppure quell'altro programma per fare determinate cose a seconda della dipende dove vai a lavorare. Poi c'è stato anche ovviamente in questi due ultimi anni evidentemente la DAD, la didattica a distanza, e questo devo dire è stata un'opportunità che è stata sfruttata piuttosto bene dagli insegnanti, perché eravamo abbastanza poco alfabetizzati prima sull'uso dei computer, delle LIM, cioè le cosiddette lavagne elettroniche. Invece ho visto che in pochissimo tempo le cose sono cambiate di molto, e quindi è stata anche, nonostante che qui ci sono state molte critiche, molti problemi, ma è stata un'opportunità anche per migliorare un po' le professionalità degli insegnanti, anche per utilizzare alcune cose.
Ecco Fabio, permettimi se ti interrompo, ma diciamo che noi in questi ultimi tempi abbiamo preso a chiamarla DAD, didattica a distanza, però chi è che segue internet come sottoscritto lo seguiva almeno dal 2002, dove invece si chiamava e-learning, ma alla fine non è zuppa e pan bagnato, era la stessa cosa, solamente che in Italia ci ha messo 20 anni per arrivare, o mi sbaglio? diciamola questa cosa, perché non se ne proprio più, insomma, diciamola.
Certo, sì, ma l'e-learning è una cosa abbastanza più ampia, no? Che permette anche interventi personali di allargamento, di approfondimento, da date proprio specifiche delle scuole, quindi ripeto, è stata una buona opportunità, nonostante quello che si sente in giro. Io la DAD l'ho vissuta in maniera piuttosto positiva, perché ti permette, sebbene utilizzata, di organizzare meglio il lavoro e anche tutto sommato di avere a disposizione degli strumenti che sappiamo quali sono, i filmati, le interviste, che magari in altre occasioni faresti più fatica a trovare.
Ecco, sì, noi infatti ti abbiamo convocato perché noi siamo entrati in rapporto, in relazione, quando te a suo tempo, lo ricordo a chi non ci segue da poco, lanciassi quella famosa iniziativa, la Shortwave Classroom, che era già un primo metodo di apprendimento delle lingue, che era quello dell'utilizzo della radio, le emittenti internazionali che trasmettevano, che so, in Canada, Stati Uniti, Inghilterra, e gli ascoltatori attraverso l'ascolto di quelle trasmissioni potevano migliorare la pronuncia. Ecco, oltre quello, chiaramente che i mezzi tecnici a disposizione oggi sono veramente notevoli, perché innanzitutto c'è la possibilità dell'interazione, no? Perché anche i ragazzi possono essere stimolati a intrattenere rapporti amichevoli con studenti, amici che sono dall'altra parte del globo e spronati a parlare in una lingua che non è la propria, no? Innanzitutto.
Sì, paradossalmente una volta si demonizzava molto, che so, i giochi online, no? Io vedo che molti ragazzi, ovviamente se non ci si mette per troppe ore è un altro discorso, ma molti ragazzi migliorano con queste cose, con questa opportunità, cioè, se usata in maniera adeguata. Purtroppo ci sono ragazzi che magari stanno 5-6 ore consecutive a giocare online, però se usata in maniera adeguata questo ha degli effetti positivi. Non so, che quindi attirerò le ire di qualche collega. Anche tutto serve nelle lingue, no? Specialmente l'inglese, che ormai, cioè, sappiamo, non è da adesso, è la lingua numero uno incontrastata e incontrastabile. Quindi tutto serve. Una volta, come dicevi tu, con quell'iniziativa della Shortwave Classroom, si ascoltava, la radio era quello che adesso è internet, con tutti i problemi che c'erano. Adesso trovi tutto, il controllo di tutto, e puoi scegliere in questo mare magnum che è la rete, insomma.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, la possibilità, dicevo prima, soprattutto di interagire, di scambiare, la possibilità di fare conversazioni con persone che non si trovano necessariamente nel proprio paese. Poi c'è anche un'altra possibilità oggi, no? La possibilità, soprattutto con YouTube, di seguire un poco di più la musica. Io ricordo a suo tempo, quando eravamo ragazzini, noi qua, i miei fratelli avevano più o meno sui 14-15 anni, cominciavano a suonare i Beatles, e i nostri parenti americani che venivano a trovarci qua dicevano: sì, è una cosa importante, perché la musica ti aiuta a migliorare la pronuncia. Ecco, puoi sottolineare un aspetto pedagogico dell'importanza anche della musica per il miglioramento delle lingue?
Sì, anche qua sfondi una porta aperta, perché nella mia scuola io sono il responsabile di una band d'istituto, sono il referente, e ci si ritrova il mercoledì a suonare, e alla fine dell'anno si fa uno spettacolo con le 6-7 canzoni che abbiamo preparato, e anche qui trovi che le motivazioni di chi partecipa sono molto molto alte, perché ovviamente non è che...
Ecco, ma perché pedagogicamente è più importante, la musica aiuta di più?
Perché il connubio musica, parole e in qualche maniera anche divismo è fortissimo, soprattutto per le generazioni più giovani. Cioè c'è questo mix di questi tre elementi che danno una notevole forza. E poi c'è ovviamente l'emulazione. Aspetta che provo a fare io, a vedere se riesco a cantare come questa o come questa. Vediamo se questo pezzo di chitarra riesco a farlo, oppure mi butto sulle batterie e vediamo se riesco a fare.
Stimola la competizione fra i ragazzi, in sostanza.
Sì, ma è una competizione molto sana, non è mai, almeno dalla mia esperienza, non è così feroce, anche perché se abbiamo 3-4 batteristi, facciamo 5-6 canzoni e ci giriamo, insomma, una volta lo fai tu, una volta lo fai tu, eccetera, quindi tutti sono contenti di fare almeno uno di questi pezzi.
Si riesce a fare gruppo e a crescere di più, in sostanza.
Sì, assolutamente, c'è una rotazione. Io per mio proprio spirito, anche mio personale e umano, se vuoi, dico benissimo, siamo ragazzi, siete in 20 quest'anno, suonerete sempre tutti, almeno in uno di questi pezzi ci sarà qualcuno di voi, nessuno sarà messo fuori perché è meno bravo di qualcun altro. Quindi questo dà molta motivazione, anche tornando all'argomento, l'inglese ti aiuta, perché insomma in qualche maniera si trova comunque la chiave, magari per trovare qualcosa che puoi utilizzare nel compito in classe, nell'interrogazione, una piccola osservazione, un piccolo verbo che risulta che a un certo punto dice: ah, ecco perché il mio prof in classe diceva sta roba qua. E quindi si trovano questi elementi.
Ecco, diciamo, io ho avuto la fortuna di conoscere un tuo collega, un insegnante come te, Corrado Campisi, che diciamo ha lanciato un canale YouTube per il suo istituto tecnico, dove ha coinvolto, diciamo, gli studenti addirittura a fare dei collegamenti con personaggi importanti, addirittura con l'astronave in orbita, a parlare con gli astronauti. Ecco, anche tu hai fatto conferenze, videoconferenze con, che ne so, per fare una lezione a distanza con una masterclass, cose del genere?
Sinceramente no, cosa ho fatto? Ho registrato i dialoghi delle stazioni spaziali, degli astronauti della stazione spaziale, che facevano a terra o con stazioni specifiche oppure con scuole, e poi una scuola in diritto tecnico, qual è la mia, a sentire un astronauta giapponese che dice benissimo l'attracco tra l'astronave X con l'ISS avviene in questa maniera, attira molto l'attenzione. E quindi, oppure sentire qualche astronauta italiano, maschio o femmine, i nomi non mi vengono ma sono famosissimi, e sentirlo e dire: ragazzi, guardate che con la radio si può fare anche questo.
Ecco, tu hai ancora un sogno nel cassetto per quanto riguarda questo tema, no, che ti affascina, perché diciamo ne hai fatto la ragione della tua vita, perché abbiamo detto che insegni l'inglese. C'è ancora qualche altra cosa che ti piacerebbe fare, per insomma, da sperimentare?
Ma è una domanda difficile, perché questo è anche il mio ultimo anno di scuola, e poi mi mandano in pensione, dico mi mandano perché io sarei rimasto altri 40 anni, ma mi hanno detto che ormai me ne devo andare, mi hanno messo in ufficio, quindi lo manterrò, lo terrò come una, così, come una cosa tutta mia. Certo che dispiace vedere, per esempio, a livello globale, che non è stato sviluppato, non sono state sviluppate certe tecnologie radiofoniche che potevano avere un migliore esito, e quindi, voglio dire, sappiamo di cosa si parla, non certo le onde corte tradizionali piene di disturbi, eccetera. E quindi questo potrebbe essere avrebbe potuto essere una buona spinta, però abbiamo visto che ci sono altri interessi dietro.
Diciamo che ulteriori tuoi interessi, sappiamo che tu hai scritto anche dei libri, c'è qualche libro in cantiere?
Sì, ancora qualche libro in cantiere, certo, sì,
vogliamo dire due parole, giusto per quelli che hanno ascoltato la prima volta questo tipo di conversazione fra me e te, che tipo di libri hai scritto ultimamente?
Ma ultimamente mi sono buttato assieme con un altro paio di amici sulle esplorazioni artiche, quelle italiane e quelle norvegesi, siamo negli anni 20 del Novecento, quelle di Amundsen e di Nobile, quindi che hanno lati spesso affascinanti e anche si domanda spesso a vedere, a leggere i documenti del tempo, chi li faceva fare questi qua in quelle condizioni tecnologiche che erano assolutamente rischiose, chi li faceva fare di rischiare la pelle e di rimetterci. Sappiamo che è successo molto spesso, mentre invece il mondo andava verso, anche se non chiarissimamente, andava verso l'utilizzo degli aeroplani, insomma. Quindi questo mi ha attirato molto, di quella verità, e ci siamo messi in 3 o 4 a scrivere qualcosa del genere. È uscito il primo libro su Amundsen e le esplorazioni nordiche qualche mese fa. Il libro che abbiamo scritto con altri si chiama La spedizione del dirigibile Norge, dei precursori storici artici fino alla spedizione di Amundsen, Ellsworth e Nobile del 1926. Questo è il primo di una trilogia. Gli autori sono Antonio Ventre, che è direttore del Museo Nobile di Lauro, in provincia di Avellino, e io, poi Francesco Clemente, anche lui era nello staff di Radiorama, e Claudio Tabasso, che ha fatto i disegni, il nostro artista.
Va benissimo, allora dall'altro capo del telefono il professor Fabio Taggetti, grazie per essere stato nostro ospite, spero di sentirti quanto prima.
Grazie a te, un saluto a chi ci ha ascoltato con tanta pazienza.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Google Maps ha bloccato 2 funzionalità in Ucraina che forniscono informazioni agli utenti in tempo reale, nel tentativo di proteggere la popolazione ucraina. Lo riporta il CIV Independent citando dichiarazioni della stessa Google. Le funzionalità disabilitate includono la sovrapposizione del traffico in tempo reale di Google Maps e Live Business, una funzione che mostra eventuali concentrazioni di persone in una posizione in un momento dato. Nota del redattore: questa azione di Google ci sembra inappropriata, in considerazione della propria rete di satelliti russi che forniscono gli stessi dati. Meta Platforms, la casa madre di Facebook, ha vietato ai media statali russi di pubblicare inserzioni pubblicitarie o trarre profitto dai suoi annunci sulla propria piattaforma in qualsiasi parte del mondo. Continuiamo anche ad applicare etichette ad altri media statali russi, ha detto oggi il responsabile della politica di sicurezza di Meta, Nathaniel Glyer. Questi cambiamenti sono già stati introdotti e continueranno nel fine settimana, ha aggiunto. Fonte The Guardian. Musk mette a disposizione dell'Ucraina servizi internet Starlink. Dopo la richiesta fatta dal vicepresidente ucraino Mikhailo Fedorov, i servizi internet dei satelliti Starlink di Elon Musk sono ora attivi in Ucraina. Lo afferma Musk rispondendo a un tweet del vicepresidente ucraino Mikhailo Fedorov. La rete di satelliti Star a orbita bassa, già impiegata in America in vasti territori dove è difficile operare il cablaggio o installare ponti radio, consente l'allacciamento dei cellulari direttamente al satellite, come già in uso in Italia per gli antifurti e i navigatori satellitari. Si è aperto questa settimana il Mobile World Congress 2022 di Barcellona, dopo l'edizione dello scorso anno solo online. Una delle prime aziende a presentare le proprie novità in ambito tecnologico è la coreana Samsung. Visto il prosieguo del lavoro da remoto e della didattica a distanza in tanti paesi al mondo, Samsung ha rinnovato, prima del previsto, la gamma di portatili dedicati, i Galaxy Book 2 Pro e Pro 360, a meno di un anno dalle iterazioni precedenti. I due notebook mirano al pubblico dei professionisti in mobilità e dei ragazzi che necessitano di un unico dispositivo sia per lo studio che il divertimento. Nessuna rivoluzione, ma aggiornamenti sensati, come la possibilità di scegliere una variante 5G invece del solo Wi-Fi e una webcam che acquista la risoluzione FHD per immagini qualitativamente migliori e più fluide. Il display resta da 13,3 pollici o 15,6 pollici, mentre arrivano ulteriori misure di protezione dei dati personali. Tra queste, la certificazione Secured Core PC presentata da Microsoft nel 2019, che permette di eseguire in autonomia controlli sia sulle parti fisiche che software del computer per prevenire attacchi specifici. A distinguere i due Galaxy Book 2 è l'opportunità, sul Pro 360, di ruotare lo schermo di 360 gradi così da utilizzarlo come tablet in modalità touchscreen, e la disponibilità su quest'ultimo della S Pen in confezione, il pennino con cui estendere l'interazione con l'interfaccia. La serie Galaxy Book 2 Pro include gli ultimi processori Intel Core di 12ª generazione che consentono agli utenti di lavorare, partecipare a video call e giocare, con risultati fluidi e affidabili, ha spiegato l'azienda. Il Galaxy Book 2 Pro sarà in vendita a partire da 1.399 euro ad aprile, così come il Galaxy Book 2 Pro 360, che però ha un prezzo iniziale di 1.499 euro, dei prezzi ancora non troppo accessibili.
ci siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazine@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.